che vogliamo leggere nel secondo libro dei Re, al capitolo 4. Secondo libro dei Re, leggeremo al capitolo 4, dal primo versetto. Seconda Re 4:1, una donna, moglie di uno dei discepoli dei profeti, si rivolse a Eliseo e disse: mio marito, tuo servo, è morto, e tu sai che il tuo servo temeva il Signore. Il suo creditore è venuto per prendersi i miei due figli come schiavi. Eliseo le disse: che devo fare per te? Dimmi, che cosa hai in casa? La donna rispose: la tua serva non ha nulla in casa, tranne un vasetto d'olio. Allora egli disse: va fuori, chiedi in prestito a tutti i tuoi vicini dei vasi vuoti e non ne chiedere pochi. Poi torna, chiudi la porta dietro di te e i tuoi figli e versa dell'olio in tutti quei vasi, e a mano che saranno pieni, falli mettere da parte. La donna se ne andò e si chiuse in casa con i suoi figliuoli. Questi le portavano i vasi e lei vi versava l'olio. Quando i vasi furono pieni, disse a suo figlio: portami ancora un vaso. Egli le rispose: non ci sono più vasi. E l'olio si fermò. Allora lei andò e riferì tutto all'uomo di Dio, che le disse: va a vendere l'olio e paga il tuo debito, e di quel che resta sostentati tu e i tuoi figli. Accomodatevi, cari. Ora, il testo biblico che abbiamo letto è un testo molto conosciuto, chissà quante volte abbiamo letto e riletto, niente di nuovo. Ma c'è una domanda che voglio trasmettervi in questa sera da parte del Signore, una domanda che il Signore ci vuole fare. È la domanda che Eliseo rivolge a questa donna che si trova in un momento di difficoltà. Che hai in casa? Che hai in casa? Se questa domanda stasera il Signore la rivolgesse a ognuno di noi, e te la sta anche rivolgendo, probabilmente tutti noi potremmo rispondere in un modo diverso. Che hai in casa? C'è tanto dolore, ci sono delle malattie, ci sono problemi economici. Si parla tanto di crisi e veramente ci troviamo in una grande crisi mondiale. Che hai in casa? Ci sono guerre in casa, potrebbe rispondere qualcun altro. Ci sono litigi in casa, ci sono incomprensioni in casa. Che hai in casa? Non sappiamo come arrivare a fine mese in casa. Che hai in casa? C'è pianto in casa. Bene, il testo biblico così antico racconta una storia molto attuale, una storia che ci tocca tutti da vicino, perché prima di tutto ci parla di una famiglia in difficoltà, di una famiglia in crisi. E voglio subito dire una cosa: questa famiglia in crisi è la famiglia di un servo di Dio. Non so se avete notato nella lettura, la vedova che va da Eliseo perché dice: o mio signore, mio marito, che era un servitore di Dio, è morto. Molto probabilmente il marito era uno dei discepoli dei profeti, era una persona che, tra virgolette, ha frequentato quella scuola biblica di quel tempo, e per cause che non conosciamo, non sappiamo bene, a un certo punto è morto e ha lasciato questa donna da sola che ha dovuto tirare avanti la carretta insieme a due figli, e probabilmente per un certo periodo questa donna ce l'ha messa pure tutta, come si dice, ha stretto i denti, la cinghia è andata avanti per mandare avanti questa famiglia. Poi è subentrato un altro tipo di problema, perché ovviamente non essendoci il marito vicino e mancando un'altra entrata, piano piano si è indebitata pure. E a quel tempo la legge prevedeva che i debiti si pagavano anche prendendo come schiavi i propri figli. Ecco, questa donna a un certo punto tocca il fondo, un momento molto delicato, un momento di grande crisi, di grande difficoltà. E ho detto prima, questa famiglia che viene colta dalla crisi è la famiglia di un servo di Dio. E qui c'è una lezione che riguarda tutti quanti noi. Nessuno pensi che siccome noi serviamo il Signore, siccome io sono fedele al Signore, siccome io amo il Signore, a me certe cose nella vita non possono capitare. È capitata a questa famiglia il cui marito era un servo di Dio. E mi sembra di capire, visto che i suoi figli non erano tanto grandi, che questo marito sarà morto anche in un'età non molto anziana, non molto vecchio era questo marito quando è morto. Non doveva essere troppo grande, visto che parla dei suoi figliuoli piccolini, che non avevano una certa autonomia economica per poter contribuire al sostentamento della famiglia. Quindi una famiglia che si trova in difficoltà perché? Perché c'è un servo di Dio che muore giovane. Ma come, pastore, un servo di Dio, uno che serviva il Signore e il Signore se l'è chiamato giovane? È possibile. Un servo di Dio che non c'è più, e questa famiglia che rimane, la famiglia di servitori del Signore, che si trovano in questa grande difficoltà. Com'è mai possibile questo? Si chiederà qualcuno. Com'è mai possibile che una persona che teme Dio possa incorrere in certe problematiche? La Bibbia dice con molta chiarezza che nel mondo avremo tribolazione. È possibile che queste cose capitino a tutti, al di là se serviamo Dio o non lo serviamo, perché la nostra consacrazione al Signore, la nostra fedeltà al Signore non dipende dal fatto se tutte le cose ci vanno bene, dipende dal fatto che noi amiamo Gesù e basta. Amen, fratelli. C'è stato un periodo, come le mode solitamente vanno e vengono, in cui in alcuni movimenti religiosi si predicava che se tu sei un cristiano, come cristiano non ti deve mai succedere di avere una malattia in famiglia, come cristiano non ti deve mai capitare un problema economico, come cristiano tu non devi avere mai il portafoglio vuoto, perché se tu servi Dio, Dio è ricco e allora il Signore... E allora i fratelli che in certi punti del mondo vivono in capanne, che non vivono all'occidentale, che non sprecano cibo come facciamo noi, che potrebbero mangiare altre persone, guardiamoci attorno e vediamo quante persone vanno a guardare nei cassonetti, che oggi sono molto pieni, visto i tempi, delle cose che noi buttiamo e che magari potremmo risparmiare, tonnellate di cibo. Che cos'è? Quei fratelli non amano il Signore, quei fratelli che sono nati in zone del mondo dove non c'è la prosperità economica all'occidentale, allora non hanno la fede in Dio, non sono consacrati, non amano il Signore. Non è così. Queste persone che nel tempo, questi pseudo predicatori che hanno parlato, anche alcuni di noi, ma noi non abbiamo ascoltati, del Vangelo della prosperità, se tu servi Dio devi stare bene, devi avere un buon lavoro, devi avere il portafoglio pieno, non devi avere mai nessuna malattia, non devi avere mai nessun problema, perché tu appartieni al Signore, il Signore... No, siamo ancora tutti sotto questo cielo. Non è così. Questo servo di Dio muore e questa famiglia si trova in difficoltà. Allora qual è la differenza, pastore? Qual è la differenza fra voi evangelici che dite di amare Dio e noi che ancora non abbiamo compreso tanto? La differenza è il Signore. Una cosa è affrontare i problemi della vita senza Gesù e una cosa è affrontarli con Gesù. Una cosa è avere un amico vicino che ha promesso che non ci lascerà mai e una cosa è sbattersi la testa al muro perché non sai come risolvere i tuoi problemi. Una cosa è a volte anche, come purtroppo sentiamo a volte in televisione, vedere delle persone disperate che si tolgono la vita perché non sanno più cosa fare, non hanno una speranza. E un'altra cosa è anche quando tocchiamo il fondo poter rialzare lo sguardo al Signore e dire: da dove mi verrà l'aiuto? E poi poter dire nel proprio cuore: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Ci crediamo? Ci crediamo che il tuo aiuto, ci credi che il tuo aiuto viene ancora dal Signore? È questa la differenza. Non è nelle nostre forze la differenza, nelle nostre capacità, è nelle sue grandi energie e infinite risorse. E il testo ci parla di crisi, ci parla di una donna che si trova nei debiti, che si trova in grande difficoltà. Una donna che ci insegna anche un'altra cosa, che bisogna essere umili quando ci troviamo in difficoltà. Non cammina con la puzza sotto il naso dicendo: ma io sono la moglie di un servitore di Dio, vabbè è morto ma sono sempre alta in grado. Questa donna si trovava nella disperazione, ha perso il suo caro marito e adesso c'è i figli che rischia di perdere. E che fa? Fa la cosa più giusta da fare. Si rivolge a Eliseo, una bella figura di Cristo dell'Antico Testamento. Ecco, è inutile che andiamo avanti a volte con le nostre prosopopee, a volte col naso all'insù. Il naso lo dobbiamo mettere all'ingiù. Che dite, fratelli? E quando ci troviamo in difficoltà, è inutile che ostentiamo chissà che cosa. Noi abbiamo bisogno del Signore. Noi abbiamo bisogno di umiliarci sotto la potente mano di Dio. Perché quando ci umiliamo sotto la potente mano di Dio, sempre il Signore ci soccorre, vero o no? Avete mai conosciuto una persona che ha cercato il Signore e Dio l'ha abbandonata? Io non ho mai conosciuto nessuno. Tutti quelli che lo cercano con sincerità di cuore lo trovano. Anzi, dice la Bibbia che se lo cerchiamo con sincerità di cuore, Lui si fa trovare. E poi il desiderio di Dio di farsi trovare. È il desiderio di Dio di rivelarsi alla tua vita se tu lo cerchi con sincerità di cuore. Questa donna ci insegna che nella crisi dobbiamo ammettere il nostro bisogno e andare al Signore. Questa donna ci insegna che quel versetto che noi conosciamo così tanto bene, perché l'abbiamo imparato a memoria, è una realtà. Invocami nel giorno della sventura. Quante sventure ci capitano nella vita? Tutti noi, tutte le nostre famiglie. È inutile che diciamo, ogni famiglia c'ha i suoi problemi, ogni famiglia c'ha la sua sventura, ogni famiglia incontra la propria distretta, ma invocami, dice il Signore, io ti salverò e tu mi glorificherai. Che bello! Ci sono le difficoltà della vita, ma c'è un amico meraviglioso che non ci lascia mai. Non solo la crisi ci fa vedere questo testo biblico, ma ci fa vedere anche una sfida. Perché nella crisi, vedete, c'è una sfida. Abbiamo un momento di difficoltà, ma abbiamo anche un'opportunità per cambiare determinate cose della nostra vita. Il versetto 2 ci dice che quando confessò il suo grande bisogno ad Eliseo, questa donna, egli le chiese: che cos'hai in casa? Ora vedete, abbiamo detto prima all'inizio di questo sermone che quella donna avrebbe potuto dire in tanti modi, come noi potremmo dire in tanti modi: che cos'hai in casa? Magari io al posto della donna avrei detto subito: niente, Signore. Perché forse a volte siamo troppo pessimisti. Vi faccio notare che sembra quasi anche una domanda fuori luogo quella che fa Eliseo. Cioè, tu sai che c'è quella donna che ti è venuta a chiedere soccorso. Provate a entrare nella scena. Quella donna si è partita per andare a trovare Eliseo per chiedere soccorso perché è piena di debiti, ha il marito morto, già seppellito da chissà da quanti anni, e i figli che rischiano di andare a finire come schiavi. Se questa donna già ti ha detto com'è la sua vicenda familiare, che domanda gli fai, Eliseo, che hai in casa? Ma è normale che questa in casa non c'ha proprio niente. È fuori luogo la domanda di Eliseo, apparentemente. Se questa ti sta supplicando, dammi una mano che qua la situazione è fuori controllo ormai. Cioè sono indebitata, mi vengono... Forse non c'aveva nemmeno niente da pignorare. Che gli dovevano pignorare? I mobili? Manco quelli forse c'aveva, per le case di quei tempi. Allora la situazione è veramente disperata. E Eliseo gli domanda che ha in casa. E davanti a una domanda come questa, in casi di disperazione grandi, come a volte noi ci veniamo a trovare, forse io sarei tentato di rispondere: Signore, io non proprio niente. Qualcun altro, ripeto, potrebbe dire: io in casa c'ho guerre, c'ho pianti, c'ho paure. Sicuramente questa donna di paure ne aveva tante. Chissà che in questa sera non c'è qualcuno pure tra di noi che è pieno di paure. Perché qual era la paura che attanagliava anche questa donna? La paura del futuro, la paura del domani. La paura, dopo aver perso il marito, di perdere pure i figli. E si sa chi c'ha figli, quanto dolore grande poteva esserci nel suo cuore. C'è la paura di vedersi venire tutto meno nella sua vita. Ho perso il marito, non c'ho niente, sono indebitata fino a collo e tra poco mi portano via i figli. Immaginate di trovarvi pure voi in quella circostanza, in quella vicenda, fratelli e sorelle. Una situazione veramente terribile. E davanti a questa situazione Eliseo che domanda: chi hai in casa? Ma che c'ho, Eliseo? C'ho pianti, c'ho paure, c'ho debiti, c'ho la preoccupazione che non mi fa dormire la notte, non so proprio cosa fare, ecco perché sono venuta da te. Ma mi piace la risposta di questa donna. Io c'ho un vasetto d'olio. E questo credo che sia il concetto importante che dobbiamo comprendere in questa sera, fratelli e sorelle care. Davanti a certe situazioni difficili della nostra vita, davanti alla domanda del Signore che ci chiede: che cos'hai? E che ci vuole stimolare a portare a Lui quel poco che abbiamo, non rispondiamo: non ho niente. Non rispondiamo: è finita. Non rispondiamo: non c'è futuro per me. Non rispondiamo: non c'è speranza. Diciamo al Signore esattamente quello che abbiamo. Questa donna aveva un vasetto d'olio, ma lei non lo nasconde a Eliseo. Dice esattamente quello che c'ha. Non c'ha molto, ma lo dice all'uomo di Dio. Ora, ci abbiamo un problema noi come credenti, riflettevo mentre meditavo la parola del Signore, che a volte vogliamo dare a Dio le cose che non possediamo. Ripeto il concetto. A volte noi vogliamo dare al Signore le cose che non possediamo. Signore, fammi vincere la schedina e io metterò tanti soldi per la Chiesa, metterò tanti soldi per sostenere le missioni. Signore, fammi vincere alla lotteria, così farò questo, farò quello e farò quell'altro. Cioè, tante volte vorremmo chiedere al Signore, dare al Signore quello che non abbiamo. A parte il fatto che i buoni cristiani queste cose non le fanno. Perché, come dico sempre io, perché donare la vita e il nostro futuro alla dea bendata? C'è una divinità con gli occhi chiusi, quando invece ci abbiamo a disposizione l'Iddio che vede e provvede. Se tu c'hai l'Iddio che vede e provvede, perché devi mettere il tuo futuro in mano alla dea bendata? Ha la benda negli occhi, non ci vede, non sa le tue necessità. Ma il nostro Signore non soltanto non c'ha la benda sugli occhi, Lui riesce a guardare non soltanto all'esterno della nostra vita, l'Eterno riguarda al cuore. Perché Lui non conosce soltanto la nostra situazione contingente, economica o di salute, eccetera, eccetera. Lui conosce anche le paure del nostro cuore. Lui conosce anche le nostre preoccupazioni. Lui sa analizzare e diagnosticare quello che c'è all'interno del cuore e quello che ti passa per la mente. Allora, perché a volte noi vogliamo dare al Signore quello che non abbiamo? Signore, se c'ho, allora ti do. Se tu fai questa cosa... allora poi potrò dare qualcosa a te. No, il Signore invece ci dice in questa sera, e questa è la sfida, davanti alla crisi, davanti alle necessità, davanti alle lotte della vita, non pensare di dare al Signore quello che non hai, non fare sogni strani. Se mi succede, allora forse io darò. Dai al Signore e porta al Signore quello che già c'hai. C'hai poco, c'hai un vasetto d'olio, donalo al Signore. Offrila al Signore. Signore, lo metto nelle tue mani. Ma che cos'è un vasetto d'olio? È esattamente tu quello che tu mi hai chiesto, Signore, che c'ho in casa. In casa non c'ho altro, c'ho un po' di disperazione, un po' di paura, un po' di preoccupazione per il futuro, sono piena di debiti, però insieme a tutte queste altre cose, Signore, c'ho pure un po' d'olio e te lo voglio mettere nelle mani. E vedete, questa è la caratteristica di tutti quelli che hanno fatto qualcosa per il Signore, eh? E il Signore viene a noi in questa sera con la sua parola per dirci che se abbiamo 5 pietre, come ce l'aveva Davide, offriamole a Dio. Magari non ne serviranno proprio 5, ne servirà solo una per abbattere il gigante. Se avete 5 pani e 2 pesci, fratelli, non dite che non avete niente. Fate come quel ragazzo che li portò al Signore e disse: Signore, eccole qui nelle tue mani. E il Signore l'ha saputo moltiplicare, ha saputo benedire tutta quella moltitudine e se ne portarono a casa 12 ceste piene di tutti gli avanzi, perché il Signore ha saputo provvedere ai bisogni del momento e anche gli ha dato qualcosa per il futuro. Gloria al nome del Signore. Questo è il nostro Dio. Se avete un bastone, come abbiamo ascoltato qualche domenica fa, offritelo al Signore e non dire che è una verga, è una piccola verga, che cosa puoi fare? Tutte le cose piccole, apparentemente insignificanti che abbiamo, il Signore desidera che noi gliele mettiamo nelle sue mani e abbiamo fede in Dio che con quel poco noi ce la faremo. Perché non ce la faremo per quello che abbiamo, ma per quello che Lui sarà capace di fare con quel poco che gli presentiamo e gli doniamo. Se siete giovani, offrite la vostra gioventù come Geremia e non dite come Geremia: sono un ragazzo, Signore, che cosa posso fare per te? Ma anche un ragazzo che si consacra a Dio nelle mani del Signore può fare cose grandi per il nostro Dio. E se siete anziani, abbiate ancora fiducia nel Signore, che si può portare ancora frutto nella vecchiaia, si può essere pieni di vigore e verdeggianti per annunciare che il Signore è buono, che non c'è ingiustizia in Lui. Gloria al nome del Signore. E se avete poco, offrite tutto come la vedova che Gesù ha osservato. Gli altri mettevano nella cassa dell'offerta il superfluo, ma lei mette nella cassa dell'offerta tutto quello che aveva per vivere. Benedetto il nome del Signore. Perché? Perché ha avuto fede in Dio che il Signore era capace di prendersi cura di lei. A volte noi facciamo i conti col Signore. Un giorno, mentre curavo una chiesa in Sicilia e facevo uno studio biblico sull'importanza del donare al Signore, un fratello anziano mi disse così: fratello, io prendo tanto di pensione, di medicine ogni mese se ne va tanto, se offro la decima al Signore, con che campo? Era una domanda intelligente, non fa una piega. Ma in quel momento, senza troppi ragionamenti, mi venne in mente una cosa che è scritta nella parola di Dio: portate le decime alla casa del tesoro, perché ci sia cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. E per amore vostro io minaccerò l'insetto divoratore. No, mi è venuta in quel momento l'idea di questo insetto divoratore, un po' come il virus che vuole divorare un po' la nostra salute. Ma non possiamo avere fede in Dio e credere che se io onoro il Signore, Dio mi può onorare pure a me, magari le medicine non me le compro. Per quel mese non mi piglia la malattia, non mi piglia l'influenza e il Signore mi può portare avanti e mi può sostenere. Portiamo quel poco che abbiamo al Signore. Signore, però se tu mi fai diventare ricco, io poi offro la decima. Non funziona così. Se io divento come zio Paperone, posso fare qualcosa per te. Non funziona così. Porta al Signore quello che hai, dal punto di vista materiale delle tue offerte. Porta al Signore quello che hai, la tua lode, la tua testimonianza. Ma io non so pregare come quel fratello o quella sorella. E pregalo come sai. Pregalo come sai. Non è che se uno fa la preghiera chilometrica che non finisce mai è più bravo di te. Perché Dio non guarda alla moltitudine delle parole che diciamo. Il Signore guarda al sentimento sincero del nostro cuore. Ma io non so testimoniare come quel fratello che fa dei bei discorsi quando parla. E porta al Signore quello che hai. Dio gradisce quel poco che sai dire. E onora il Signore. E sale al trono della sua grazia come un profumo, come l'incenso, come il sacrificio della sera. Dio non vuole cose grandi. Dio vuole che gli doniamo quel vasetto d'olio che ci abbiamo. E questa la sfida, fratelli. E il Signore sta dicendo alla sua chiesa in questa sera che c'è abbastanza nella casa di ognuno di noi per adempiere il compito di Dio nella nostra vita e nel nostro servizio. Avete notato cosa dice Eliseo? Cosa hai in casa? Noi abbiamo un grande problema, che a volte, notando la pochezza che abbiamo in casa nostra, cerchiamo di cambiare casa o usciamo fuori di casa. Cosa hai in casa? Ci sono a volte dei credenti che girano perché non devono trovare i grandi risvegli, devono trovare le grandi cose, per poi girare e ritornare un'altra volta perché hanno scoperto che solo Dio ti benedice. Dio ti benedice in semplicità e nessun uomo ti può benedire come ti benedice il Signore. Che hai in casa? Tu devi guardare quello che hai in casa tua, prima nella tua famiglia e poi nella casa della Chiesa. Ma in casa nostra ci abbiamo poco, ci abbiamo un vasetto d'olio. Portiamolo nelle mani del Signore. Diamolo a Gesù. Diciamo: Gesù, benedici la mia vita. Gesù, benedici la mia famiglia. Gesù, benedici i miei fratelli. Benedici la mia chiesa. Benedici i fratelli e le sorelle in Cristo. Portaci avanti, Signore. E fai tu moltiplicare l'olio. Riempi tu questi vasi. Perché, fratelli, non ce lo dimentichiamo. Come dico sempre, poco nelle mani di Dio è molto, ma molto senza metterlo nelle mani di Dio sarà sempre poco. Tu puoi avere moltissimo, ma se non lo metti nelle mani del Signore non serve a niente. Tu puoi avere pochissimo, la tua vita può essere anche una vita insignificante come lo è la mia. Che siamo noi? Insignificanti. Eppure mettiamo la nostra vita nelle mani del Signore e Dio benedirà la nostra vita e Lui si prende tutta la gloria. Amen, fratelli. Gloria al nome di Gesù. C'è una crisi descritta in questo testo, c'è una sfida descritta in questo testo, ma c'è anche un messaggio di ubbidienza. Ecco quello che la donna fa. Per prima cosa ubbidisce subito ad Eliseo. Tu mi dici di fare così? Io ti ho detto che ho questo vasetto, tu mi dici di andare a prendere dei vasi. Non so se avete notato, Eliseo dice pure: porta questi vasi dentro casa e chiudi la porta. Perché era importante chiudere la porta? Immaginate le vicine di casa, magari quelle un po' pettegole, e che stai facendo con quel po' d'olio, con quel vasetto? Ora tu pensi di poter andare avanti? Quante volte, quando io e te mettiamo la nostra fiducia nel Signore, viene qualcuno per non incoraggiarti, buttarti giù. E ce la vuoi fare tu con quel vasetto d'olio? Ma che puoi fare tu con quel vasetto d'olio? E vuoi andare, morirai con quel vasetto d'olio. Non ti puoi fare manco la scarpetta con quel vasetto d'olio, manco la bruschetta una volta sola. Chiuditi la porta. Perché quando io e te esercitiamo fede nel Signore, non possiamo perdere tempo per ascoltare la voce di questo, la voce di quello e soprattutto la voce del nemico. Che vuole fare il nemico dell'anima tua? Ti vuole buttare giù, ti vuole scoraggiare, non vuole che vai avanti, non vuole che il Signore faccia un miracolo nella tua vita, nella mia e nella tua esistenza. Ti vuole dire che quello che il Signore ti ha promesso non è vero. Ti vuole convincere che dare ascolto al Signore alla fine non ti procurerà nessun bene. Ci vuole infondere nella nostra mente, nei nostri pensieri, che non è buono fidarsi del Signore. Con quel vasetto d'olio tu puoi andare avanti, con quel vasetto d'olio ce la potrai fare, ma io non ce la faccio con quel vasetto d'olio, io ce la faccio col mio Gesù che è capace di benedire quel vasetto d'olio. E questa è la differenza. E questa donna è intelligente e ubbidiente. Si è confidata in Eliseo e allora ubbidisce ad Eliseo che gli dice: prendi dei vasi, cercali a tutti, ai tuoi vicini, portali dentro casa, ma poi chiudi la porta dietro a te i tuoi figli, nemmeno i tuoi figli. Pensate un po', magari se i figli uscivano fuori e ascoltavano la voce della gente, magari sarebbero potuti entrare in casa e condizionare la mamma: mamma, ma che c'hai in testa? Ma ci mettiamo appresso a questo Eliseo, papà è morto, qua i debiti, e poi mamma, ma tu capisci quello che sta succedendo? Alla fine mica ti pigliano a te, mi pigliano a me. Qua ci vogliono pigliare a noi per farci schiavi. E tu vai appresso a quello che ti dice Eliseo, che dice di andare fuori e prendere i vasi e portarli dentro. Ma sei impazzita, mamma? Lei chiude la porta dentro di casa con i suoi figli dentro e con lei dentro e ubbidiscono a quello che dice il Signore. Lei si fida di Dio, lei si fida della parola del Signore e il Signore compie un miracolo nella vita di questa famiglia. Fratelli e sorelle care, se il Signore ci sta parlando e ci sta parlando e ti sta dicendo che il Signore si vuole usare di quel poco che hai e il Signore vuole che tu gli doni quello che hai, non quello che pensi o che vorresti avere. Signore, ti voglio donare quello che vorrei avere fra 10 anni. Tu devi donargli al Signore quello che c'hai oggi, che c'hai già, non quello che forse potresti avere. Dobbiamo dare al Signore quel poco che abbiamo. E se noi glielo doniamo al Signore, senza andare ad ascoltare le persone che magari cercano di frenare il nostro cammino, coloro che cercano di scoraggiarci, chissà, una vicina di casa, che magari tante volte gli avrà dato il prezzemolo, gli avrà dato il sedano, gli avrà prestato l'origano, come succede, no? Tra i vicini di casa. Gli avrà dato un ramo di rosmarino perché doveva preparare il pollo. Una persona cara che si sarà andata a prendere il caffè tante volte a casa sua. In certe circostanze però, magari in quella circostanza, poteva rappresentare un pericolo, una minaccia alla sua fede. Quante volte anche i discepoli hanno sgridato delle persone che stavano andando a Gesù. A Bartimeo che gridava: Gesù, figliol di Davide, abbi pietà di me. Sta zitto, non disturbare il maestro. Abbassa la voce, che qua che fai? Disturbi Gesù, che gli fa male la testa se no poi è Gesù. Ma quello gridava più forte perché aveva bisogno del Signore. E il Signore si fermò. Quante volte pure noi assomigliamo a questi vicini di casa che invece di dire una parola di incoraggiamento per alimentare la fede di chi sta sperando nel Signore con quel poco che ha, invece cerchiamo di stroncarla la fede. Oh Signore, liberaci, vogliamo dire. Quella donna intelligente chiude la porta dietro di sé: non voglio sentire nessuno, io voglio guardare al Signore, io voglio portare a Lui questo vasetto d'olio, io mi trovo nel bisogno e solo Gesù mi può aiutare. Ecco, se questa sera non hai compreso molto di questo messaggio, spero che te ne torni a casa comprendendo almeno quest'ultima parte. Io ho bisogno del Signore, so che Lui mi può aiutare e non mi interessa niente di quello che pensano gli altri e voglio continuare a guardare a Gesù. Lo vogliamo fare, fratelli, sorelle care? Ecco, chi hai in casa? La domanda ancora il Signore la rivolge a noi in questa sera: chi hai in casa? Chi hai in casa? Cosa gli vogliamo dire al Signore? Beh, gli possiamo dire la sincerità del cuore: Signore, c'ho tanti problemi, c'ho questa difficoltà, c'ho questa malattia, c'ho questi debiti, sono preoccupato, sono pauroso per il futuro. Queste cose gliele puoi dire tutte, apriti davanti al Signore. Però il Signore ti sta dicendo una cosa precisa: vedi che c'è quel poco che forse non lo stai considerando, portalo ai miei piedi, portalo ai miei piedi, io lo benedirò, mettilo nelle mie mani e io sono capace di moltiplicarlo. Hai un bastone? Dammelo, guarda che cosa sono capace di fare. Hai 5 pani e 2 pesci? Guarda quanta gente posso sfamare. Che cos'hai? Hai poco? Hai un vasetto d'olio? E vedi che io sono capace di prendermi cura di te e della tua famiglia. Ci crediamo? Alziamoci in piedi, chiniamo il capo in preghiera, adoriamo il Signore, mentre lo Spirito Santo ti chiede: cos'hai in casa? Cos'hai in casa? Pastore, c'ho tanti guai in casa, tutti noi ce n'abbiamo, chi in un modo, chi in un altro, però stasera sei qui perché c'è Gesù che ti vuole aiutare, perché quando Gesù entra in una famiglia cambia tutto.